buongiorno a tutti. Siamo allora in questa serie di predicazioni. Mi sembra che siamo un po' troppo bassi. In questa serie di predicazioni su Giacomo. È la terza questa. E la volta scorsa, domenica scorsa, abbiamo concluso con la religione pura e santa davanti a Dio. Qual è? E Giacomo, continuando questo insegnamento pratico su cosa è la vera religione, cioè su qual è la vera devozione davanti a Dio, ci porta ad affrontare un tema che era ben visibile nella comunità a cui si rivolgeva. Il tema è quello della parzialità o del favoritismo. Ho letto che quando era un giovane studente, Gandhi aveva letto i Vangeli ed era stato colpito dalle parole del Signore nei Vangeli e voleva approfondire questo tema perché pensava che potesse impattare la sua vita e in qualche modo risolvere il problema delle caste che affliggevano, che ancora affliggono, il mondo indù. Allora ha deciso di ascoltare qualcosa in più, va in una chiesa però di soli bianchi, per poter parlare con il pastore. Solo che accade, come anche noi abbiamo i responsabili dell'accoglienza, che l'usciere non lo fece entrare. L'usciere gli disse piuttosto: ascolta, è meglio che tu te ne ritorni e che vai a lodare insieme a gente della tua stessa razza. Gandhi lasciò la chiesa per non tornarci più e non diventerà mai un cristiano. E la riflessione che ha fatto in mente è questa: se anche i cristiani hanno differenza di casta, tanto vale rimanere indù. Che senso ha cambiare? Questo esempio della vita di una persona che tutti noi abbiamo, di cui abbiamo sentito parlare, ci porta ad affrontare il tema di quest'oggi, il tema appunto della parzialità o del favoritismo. Nel caso specifico Giacomo si concentra su un aspetto che il favoritismo può assumere, che è quello forse più prevalente, cioè quello della discriminazione sulla base dei possedimenti. Una persona ricca piuttosto che una persona povera. Ma quello che dice Giacomo si applica ad ogni ambito della nostra vita dove facciamo delle preferenze, sebbene i confini non sono facili da stabilire, l'abbiamo visto anche nello studio di questo mercoledì, a tutti gli ambiti della vita in cui facciamo delle differenze in funzione a condizioni economiche, di razza, di moda, cioè tutti quei casi dove abbiamo una sorta di pregiudizio. Favorire delle persone ed ignorare altre puramente e semplicemente sulla base di fattori esteriori, cioè quello che appare dall'esterno. È un peccato che ha caratterizzato, ahimè, la Chiesa per molti anni. Provate a leggere un qualsiasi libro sulla storia dei papi. La parola corrotto è inadeguata per descrivere la malvagità di queste persone. Gente che aveva tutto, ma che cercava l'amicizia delle persone più potenti perché potevano in qualche modo consolidare il loro prestigio oppure darne maggiore. Ma non serve scomodare la Chiesa Cattolica per renderci conto del problema della parzialità o del favoritismo. Questo problema è stato presente, a volte in modo velato, a volte in modo più palese, anche all'interno delle chiese evangeliche. Pensiamo ad uno dei principi fondanti sull'evangelizzazione, è il principio dell'unità omogenea. Cos'è che significa? Significa che si cerca di raggiungere le persone della propria stessa condizione, della propria stessa cultura, della propria stessa razza, del proprio stesso colore. E allora ti vedi che ci sono gli studi biblici per i manager, ci sono gli studi biblici per solo gli studenti universitari, ci sono gli eventi dove ci sono solo i personaggi famosi, i cacà di turno, i personaggi del mondo del pallone. Perché? Perché si pensa che riuscendo a confezionare un prodotto di nicchia che è destinato ad un pubblico di nicchia, si arriva bene ed efficacemente all'obiettivo. E il prodotto di nicchia è la Chiesa. Ora, io sono sicuro che nessuno di queste persone, di chi fa queste cose, direbbe pubblicamente che esclude gli altri. Ma mi chiedo se con facilità si ricerchi chi è diverso da se stesso. È vero che non escludo, ma fino a che punto ricerco chi è diverso da me? Fino a che punto ricerco la persona con la quale magari non mi trovo tanto a mio agio, che non rispecchia il mio standard? Ora, io non voglio criticare questi approcci, perché possono essere efficaci in determinati aspetti, però attenzione a far diventare queste cose come una sorta di trofeo che appendiamo alle pareti delle nostre comunità. La gloria della Chiesa del Nuovo Testamento non è questa. La gloria della Chiesa del Nuovo Testamento è questa. Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto in tutti. Questa è la gloria del Nuovo Testamento di cui ci parla la Scrittura. Ed è questo il segreto che deve in qualche modo rendere perplesse le persone che guardano alla Chiesa e devono necessariamente vedere che cosa? Che persone di diversa estrazione sociale, persone di diversa cultura, persone di diverso colore, persone di diversa formazione, di diversa esperienza, riescono a stare insieme nonostante tutto. Perché? Perché fanno parte del popolo di Cristo. La Chiesa dovrebbe e deve essere il luogo che cancella tutte le linee di divisione umana per manifestare la gloria di Dio e la sua salvezza. Questo è quello che deve essere la Chiesa. E stamattina ero contento vedendo entrare diverse persone e in qualche modo ho fatto un po' una conta. Cioè, non una conta, cioè, prendetelo in senso positivo quello che ho detto. Ma siamo in tanti, anzi siamo in pochi gli italiani. Ma siamo in tanti non italiani presenti in questo culto. E gloria a Dio. E gloria a Dio che questo è un elemento che ci porta insieme al di là delle differenze che possiamo avere. Perché il nostro punto d'unione non sono le nostre comuni radici, ma il nostro essere insieme fondati nel nostro Signore. È Lui il punto di comunione. E il tema che affronta Giacomo lo troviamo nei versetti da 1 a 13 del capitolo 2. E Giacomo ci porta a riflettere sulla parzialità e ci dice che la parzialità è sbagliata per motivi fondamentalmente. La parzialità è sbagliata perché usurpa a Dio la sovranità, la parzialità è sbagliata perché ci pone dalla parte dei nemici di Dio e infine la parzialità viola la legge d'amore di Dio. Questi sono i punti che avete ricevuto sul foglietto questa mattina, che adesso cercheremo di sviluppare. La parzialità è sbagliata perché usurpa la sovranità a Dio. Giacomo inizia rivolgendosi a questa gente con l'espressione fratelli miei. E questo ci dice innanzitutto che stava scrivendo ad una chiesa di credenti. Non sta parlando a gente che non crede, ma sta parlando ad una comunità cristiana. E si rivolge a loro con questo tono pastorale per far comprendere il problema. E dice fratelli miei. E già questa cosa ci fa riflettere. Che cos'è che rende te e me fratello? Che cosa abbiamo in comune da essere noi fratelli? Giacomo lo dice, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria. La fede è il punto che porta noi tutti qui insieme, al di là di quella che è la nostra provenienza. Noi siamo parte della famiglia di Dio a motivo della fede che abbiamo in Cristo. Non ci sono altri elementi che ci accomunano. E Giacomo dice, fratelli miei, la vostra fede sia immune. La nostra traduzione è un po' addolcita, perché nella costruzione greca è come se Giacomo stesse dicendo, fratelli miei, fermatevi. Fermatevi. E Giacomo affronta il problema prima che questo dilaghi e diventi un cancro all'interno della comunità. Ci sono già dei segnali che non vanno bene, delle cose che Giacomo ha osservato ed è giusto appunto che metta una parola di correzione. Fratelli miei, fermatevi, la vostra fede sia immune. La vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo della gloria sia immune da favoritismi. Ed illustra la situazione con una situazione concreta che potrebbe verificarsi anche all'interno della nostra comunità. Due uomini entrano in una riunione di chiesa, qui chiamata sinagoga, forse per ricordare le origini ebraiche di queste persone. Uno è ovviamente ricco perché si vede dall'abbigliamento che indossa, vestiti sfarzosi, anello d'oro, eccetera. E l'altro invece è evidentemente povero e si vede dai vestiti trasandati che esso ha. Qualcuno nella chiesa si dirige, c'era anche allora il servizio accoglienza, si dirige verso l'uno e gli dice, fratello, prego, accomodati, questo è il posto migliore e lo conduce nelle prime file per avere un posto di riguardo. Poi si gira indietro, guarda, vede l'altro con i vestiti malandati, fratello, accomodati, qua, cioè, sgabello, oppure, meglio ancora, statene un po' fuori, nella strada, e guarda il culto dall'esterno. Era questa la situazione. Tale trattamento, ci dice Giacomo, in modo semplice, senza girarci tanto intorno, è sbagliato. Gli studiosi discutono tanto sul significato di questo Signore della Gloria, che cosa voglia dire. Ma io, risparmiando le discussioni, penso che Giacomo avesse un po' in mente testi del Vecchio Testamento, come ad esempio Isaia 42,8, dove Dio dice: «Io sono il Signore, questo è il mio nome, io non darò la mia gloria ad un altro, né la lode che mi spetta agli idoli». Sarebbe stata idolatria attribuire la gloria che compete solamente a Dio ad un uomo, e Giacomo invece la sta attribuendo a Gesù Cristo per dire: «Egli, Gesù, è il Signore, Gesù è Dio». Allora, nel momento in cui incominciamo a focalizzarci su questo, nel momento in cui incominciamo a vedere dove deve essere concentrata la nostra attenzione, non a chi entra nella comunità e a come vi entra, ma al motivo per cui entra nella comunità, cioè al nostro Signore della Gloria, nel momento incominciamo a guardare a Lui, allora ci accorgeremo che non faremo più dei favoritismi. Le nostre distinzioni, cioè fra ricchi e poveri, o qualsiasi altra forma di distinzione, saranno davvero meschine. E questo è qualcosa che prima o dopo ci si rende conto. Nabucodonosor era un re, aveva tutto, si era inorgoglito talmente tanto, pensando di essere il dominatore del mondo, che Dio ha dovuto umiliarlo appunto di mangiare erba dei campi. Nel momento in cui ritorna saggio, nel momento in cui riprende consapevolezza per l'intervento di Dio, egli riconoscerà: «Benedissi l'Altissimo, lodai e glorificai colui che vive in eterno, il suo dominio è in eterno, il suo regno dura di generazione in generazione», eccetera. Se volete, continuate a leggere Daniele 4, versetti da 37 a 30, da 34 a 37. Quando esaltiamo gli uomini a motivo della loro ricchezza, del loro potere, del loro status, noi in effetti stiamo rubando gloria che compete solamente a Dio. Che è l'unico che ci rende ciò che siamo e che ci dà ciò che siamo. E Paolo ce lo fa capire in modo chiaro anche lui. 1 Corinzi 4, infatti, che ti distingue dagli altri? E che cosa possiedi tu che non abbia ricevuto? E se l'ha ricevuto, perché ti vanti come se non l'avessi ricevuto? Che cosa pensiamo di essere davanti a Dio? Le discriminazioni possono esistere nel momento in cui ci poniamo gli uni davanti agli altri, ma se la nostra focalizzazione è su Cristo, il Signore della Gloria, perché ci vantiamo? Che cosa siamo davanti a Lui? Invece di esaltare i ricchi, dice Giacomo, dovremmo guardare alla gloria suprema di Cristo. Noi, dopo tutto, siamo servi inutili se siamo effettivamente concentrati su di Lui. Certo, questo non significa che dobbiamo cancellare brani della Scrittura dove si parla dell'onore a chi è dovuto l'onore. È sorta anche nel nostro studio del mercoledì una discussione riguardo a questo. E chiaramente, dov'è la linea di confine fra l'onore dovuto a chi è dovuto l'onore e il favoritismo? Non si può tracciare, penso, in modo così asettico, ma ciascuno deve tracciare nella propria vita quelli che sono i limiti nel momento in cui sta scadendo dalla giusta posizione alla parzialità, al favoritismo. E in secondo luogo, ci dice Giacomo, se noi ci poniamo in questa prospettiva, ci accorgiamo che dovremmo guardare le cose nell'ottica della venuta del nostro Signore, di colui che deve venire a giudicare. Questo è un tema che è presente nel ragionamento di Giacomo, e lo troveremo infatti alla fine, nel versetto 13. Giacomo farà menzione appunto lì del giudizio, e ci dice: non giudicate secondo le apparenze, perché il giudizio secondo l'apparenza è un giudizio superficiale, è un giudizio che non guarda alla realtà delle cose. E già nella storia del popolo di Dio, ancora nel Vecchio Testamento, si sono avuti dei casi. Pensiamo ad esempio alla storia di Saul e di Salomone. Giudicare un uomo dal suo aspetto esteriore significa usurpare a Cristo la sua gloria di giudice di tutta la terra.
Ma Giacomo continua e dice: attenzione, voi non è che usurpate solamente la gloria a Dio, ma voi vi ponete nella condizione di colui che esercita un giudizio, vi ponete nella condizione di giudici. E Giacomo dice: ascoltate, quello di cui sta parlando è importante, e questo ascoltate richiama fortemente il brano che è stato letto ancora stamattina all'introduzione, che è lo Shema. Ascolta Israele, Deuteronomio 6. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Dio, ed è rivolto ancora una volta ai credenti. Ascoltate, fratelli miei carissimi. Giacomo pone una domanda: Dio non ha forse scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? Qui Giacomo introduce un tema che è quello della scelta, e usa un linguaggio che è molto vicino, che è mutuato dal tema delle elezioni. E in tutto il Nuovo Testamento non troverete mai un autore che afferma qualcosa di diverso, e cioè che Dio sempre sceglie a prescindere da qualsiasi merito o da qualsiasi titolo. La salvezza, dice Giacomo, non è offerta in base a ciò che Dio vede nella persona che sceglie. Non è che sceglie l'uomo ricco perché vede le sue ricchezze come interessanti nella prospettiva del regno. E non è che sceglie il povero a motivo della sua povertà. No, ugualmente. Dio non sceglie coloro che sceglie prevedendo che un giorno avrebbero avuto la fede per accettare Lui come Signore e Salvatore. Dio non fa neanche una scelta su questa base. Dio sceglie semplicemente perché è sovrano. Poiché prima che i gemelli, noi leggiamo in Romani, fossero nati e che avessero fatto del bene o del male, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio, secondo elezione, che dipende non da opera ma da colui che chiama, le fu detto: il maggiore servirà il minore, come è scritto: amato Giacobbe e odiato Esaù. Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? Fa favoritismi Dio? No, di certo, poiché gli dice a Mosè: io avrò misericordia di chi avrò misericordia, e avrò compassione di chi avrà compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Giacomo non si preoccupa di spiegare l'elezione. Non è come noi che cadiamo in tanti paranoie, ma com'è che Dio sceglie e allora io sono libero, io non sono libero. Giacomo non si preoccupa di fare queste considerazioni, semplicemente sta dicendo che Dio sceglie. Ed egli semplicemente assume che i suoi lettori conoscessero questa realtà e la usa in modo da calarla nella problematica che sta affrontando, cioè il problema della parzialità. E dice: quando voi fate queste discriminazioni, prendete la distanza da Dio stesso. Prendete le distanze da Dio stesso, perché Egli sceglie i poveri per farli ricchi nella fede, lasciando i ricchi perire nelle loro ricchezze. Un tema che ritroveremo più avanti in Giacomo capitolo 5. Ora, Giacomo non sta insegnando che Dio sceglie tutti i poveri e che maledice tutti i ricchi. Non è questo l'insegnamento di cui sta parlando Giacomo. Semplicemente Giacomo sta facendo una constatazione di fatto e dice: guardatevi intorno a voi. Provate a girarvi anche voi verso chi vi sta accanto e vedete effettivamente da dove pende la bilancia. Dai ricchi o dai poveri? Evidentemente pende dalla parte dei poveri. C'erano delle persone ricche all'interno della comunità cristiana. Negli stessi scritti del Nuovo Testamento ne leggiamo alcuni nomi: Zaccheo, Nicodemo, Barnaba, Filemone, eccetera. Ma evidentemente molti di più erano i poveri. E Paolo scriverà: infatti, fratelli miei, guardate la vostra vocazione, non ci sono fra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti, Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Sebbene non vi sia alcun merito nella povertà, diciamolo tranquillamente, sebbene non vi sia alcun merito nella povertà. È vero che spesso la condizione di povertà apre ad una maggior sensibilità nei confronti del tema della vita eterna e dell'aldilà, e pone più facilmente un interrogativo nei confronti di quello che succederà, perché le ricchezze possono in qualche modo offuscare la visione, possono farci pensare di una prospettiva che si limita a questa vita terrena. D'altronde l'esperienza del giovane ricco che va da Gesù e se ne ritorna sconsolato a motivo stesso delle parole che Gesù gli rivolge. Quanto è difficile per un ricco, certo per Dio non è impossibile, ma quanto è difficile per un ricco entrare nel regno di Dio. E Dio sceglie le cose umili. Anche nella nascita del suo stesso figliuolo ha scelto le cose umili, una insignificante fanciulla ebraica, la quale si rende conto della grazia di cui è stata fatta e dice: egli, nel Magnificat, egli ha disprezzato i potenti e ha innalzato gli umili, ha colmato di bene gli affamati e ha rimandato a mani vuote i ricchi. Quindi il primo ragionamento che Giacomo pone in campo per affrontare il tema della parzialità è questo. È sbagliata perché ci eleva a giudici ed è sbagliata perché ci pone al posto di Dio che sceglie. Mostrando favoritismi noi usurpiamo un ruolo che appartiene solo a Dio, il solo che può fare scelte effettivamente sovrane, libere e giuste. Ma la parzialità è sbagliata, ci dice Giacomo, anche perché ci pone dalla parte sbagliata. Ci pone dalla parte dei nemici di Dio. Allineandoci cioè dalla parte dei ricchi, un favoritismo, dice Giacomo, voi in effetti vi state schierando contro i nemici di Dio, che poi, in fondo, sono anche i vostri stessi nemici. Ora, ci sono stati senza dubbio degli uomini onesti e rispettosi della ricchezza, così come ci sono stati dei poveri furfanti. Non è questo il punto. Giacomo non sta dicendo che la Chiesa dovrebbe disprezzare o ignorare i ricchi, perché questo sarebbe parzialità al rovescio. Giacomo sta dicendo semplicemente dovete mostrare la stessa attenzione a tutti indipendentemente da quello che questi appaiono. Questo è il punto di Giacomo. Mostrare la stessa attenzione a tutti indipendentemente da quello che sono. I nemici di Dio usavano la forza per opprimere i poveri, ci dice Giacomo. Dio invece usa il suo potere per fare giustizia ai poveri. Versetto 6. E Giacomo pone una domanda, alla quale non è che si può rispondere in tanti modi, si può rispondere solo in modo affermativo. Non sono forse ricchi quelli che vi opprimono e vi trascinano davanti ai tribunali? Ora, per avidità, per voglia di avere sempre di più, in tutte le culture è successo questo, che chi aveva di più ha sempre negato qualcosa a chi non aveva, l'accesso al credito, oppure l'accesso alla proprietà, oppure l'accesso al credito ma con tassi usurai tali che il povero non poteva mai restituire il capitale prestato. E questo è un tema che affligge anche il nostro mondo, in senso più ampio, fra nord e sud del mondo. Ed era facile, addirittura, e questo è qualcosa che succedeva non proprio solo a quei tempi, ma ancora qualche anno fa, che se un creditore incontrava un debitore per la strada, lo poteva letteralmente prendere per il colletto del suo mantello e trascinare davanti a un tribunale. Ed era un problema così sentito nel primo secolo che nacquero delle rivolte che poi portarono e contribuirono alla caduta di Gerusalemme nell'anno 70 d.C., perché i romani sedarono una rivolta che aveva dei risvolti di natura anche economica. Era un problema molto sentito, non era marginale nella comunità del tempo, ed era un problema antico forse quanto l'uomo. Addirittura un esempio lo troviamo nella storia di Jezebel e suo marito Acab e del povero Naboth. Naboth è una storia che potete leggere in Primo Re 21, aveva una vigna e Acab la voleva perché ne voleva fare un orto. Acab era il re, quindi non è che gli mancavano orti, non è che gli mancavano terra, però gli piaceva la vigna di Naboth. E lei gli dice: me la dai? No, non ti do la vigna, va bene, allora se ne va scongiolato col muso lungo. La moglie, Isabel, una malvagia, dice: che cos'è che hai? Ah, ma quello non mi ha voluto dare la sua vigna. Ci penso io, assolda 4 malfattori, vanno in giudizio davanti a un tribunale fatto di fretta e furia e lo condannano e muore, al solo fine di poter prendere quella terra e darlo al marito, che così non aveva più il cruccio. E Dio usa parole di condanna in quella situazione, condanna durissima per questo che stavano facendo. E questo è una qualcosa che succedeva nell'ordine del tempo, in quel tempo. E Dio dà delle regolamentazioni precise nella sua legge su come affrontare le varie circostanze. Ad esempio, ammoniva i mercanti di avere un solo peso ed una sola misura. Ammoniva la corruzione. I profeti spesso accusavano Israele di opprimere i poveri, soprattutto gli orfani e le vedove. E ancora di più, Sodoma stessa non è che fu condannata solo a motivo del suo peccato, perché quando pensiamo a Sodoma, l'associazione è sesso. Sodoma fu condannata per la sua perversione sessuale, forse anche, ma queste sono parole che leggiamo in Ezechiele 16. Ecco, questa fu l'iniquità di Sodoma, tua sorella. Lei e le sue figlie vivevano d'orgoglio, nell'abbondanza del pane e nell'ozio indolente, ma non sostenevano la mano dell'afflitto e del povero. Il ragionamento è di una sola linea, ha una continuità. È una continuità che traccia anche Paolo nel Nuovo Testamento quando dice: padrone, date ai vostri servi ciò che è giusto ed equo, sapendo che anche voi avete un padrone in cielo. E dunque, se facciamo dei favoritismi, ci sta dicendo Giacomo, ma siamo veramente sciocchi. Ci stiamo ponendo dalla parte dei nemici di Dio quando Dio usa il suo potere, potere che in qualche modo hanno anche i ricchi, non per opprimere, ma per sollevare il povero. E come dire, ci comportiamo con le parole di Calvino come chi onora i propri carnefici e ferisce i propri amici. Ma i nemici di Dio non si fermano lì. I nemici di Dio non si fermano solamente a essere dei nemici e dei nemici anche nostri, ma diventano anche dei bestemmiatori del nome di Cristo che è invocato sui credenti, ci dice Giacomo. E pone un'altra domanda al quale non possiamo che rispondere: sì, non sono forse quelli che bestemmiano il buon nome che è stato invocato su di voi? Questa espressione, che è stato invocato su di voi, si riferiva alla pratica secondo il quale si prende il nome, la moglie prende il nome del marito al matrimonio o il figlio prende il nome del padre quando nasce. E i credenti, noi prendiamo il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Ora, non è chiaro a che cosa Giacomo si stesse riferendo in particolare con queste parole. Si poteva trattare di gentili che si facevano beffe di Dio, o si poteva trattare di ebrei che si facevano beffe dei credenti e del loro stile di culto, che era molto diverso, non aveva riti, non aveva lavaggi, non aveva nuovi luni, non aveva sabati. Quindi poteva essere una distinzione di questo tipo. Qualcuno addirittura ha pensato che si poteva trattare di situazioni di fastidio che avevano i ricchi proprietari nei confronti dei propri schiavi. Ora, la schiavitù non era un caso isolato, la schiavitù era un problema, e un problema molto grosso al tempo. E allora cos'è che succedeva quando uno schiavo diventava credente? Lo schiavo credente forse avrebbe avuto una nuova sensibilità, un nuovo senso di indipendenza, e quindi non aveva più una paura cieca del proprio padrone. Lo schiavo credente avrebbe avuto un nuovo, senso di giustizia e forse si sarebbe, rifiutato, opposto a continuare a fare i traffici iniqui del proprio padrone. Forse avrebbe avuto un nuovo senso di priorità e avrebbe teso a privilegiare la comunione con i fratelli nella fede piuttosto che altre cose. Tutte cose che potevano infastidire il padrone ricco. E non è che non ne abbiamo tracce. Nei primi discorsi di evangelizzazione in Atti noi ne abbiamo tracce di questo. Vi ricordate cosa accade ad Efeso, in Atti 19? Quando viene messo in crisi il commercio dei templi della Dea Diana, incominciano ad invocare come dei scellerati, degli assatanati, per ore e ore grande è Diana, la Dea degli Efesini. ancora una volta ci dimostra che la parzialità è sbagliata, perché ci allinea con quelli che disprezzano Dio. Ora, lo ripeto, Giacomo non ci sta dicendo che tutti i ricchi si comportano in questo modo. Non è questo il punto. Ma perché ricercare il favore di chi ci opprime? Perché ricercare la parzialità nei confronti di chi ci opprime? E la terza ragione per cui la parzialità è sbagliata, ci dice Giacomo, è perché essa viola la legge d'amore di Dio. Certo, se adempite la legge regale, come scrive, dice la scrittura, versetto 8, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene, ma se avete riguardi personali, voi commettete un peccato e siete condannati dalla legge, quali trasgressori. Ora, a questo punto qualcuno avrebbe potuto, come dire, anticipare una domanda, fare una domanda e Giacomo in qualche modo l'anticipa. Fratello Giacomo, ma noi mostrando attenzione al ricco, stiamo adempiendo alla legge dell'amore. Cioè stiamo facendo lui quello che venisse fatto a noi, se fossimo al suo posto. Stiamo semplicemente adempiendo alla legge dell'amore. In cosa stiamo sbagliando? Stiamo seguendo la regola d'oro. E Giacomo dice, bene. Infatti dice, fate bene. Certo, se adempite la regola d'oro, fate bene. E loro sono lì a quasi quasi a crogiolarsi di questo loro fare bene, quando ecco arriva il gancio, se vogliamo questa metafora, che li mette a KO. Ma se avete riguardi personali, voi commettete un peccato e siete condannati dalla legge quali trasgressori. Ora, la legge regale, anche qui nei commentari, se voi andate a leggere, ci sono tante discussioni riguardo a questo, però è una legge che ci rimanda a Gesù Cristo, è una legge che ci rimanda a Lui quale Signore per sottolinearne l'autorità, e ci rimanda ad un brano del Vecchio Testamento che è Levitico 19:18, amerai il prossimo tuo come te stesso, un brano ripreso più volte nei Vangeli, 6 volte nei Vangeli, oltre che in Romani 13 e in Galati 5, e Gesù lo dice abbinandolo, amerai il Signore Dio tuo, ad un altro comandamento, amerai il Signore Dio tuo e amerai il prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. È interessante però notare quello che il versetto che precede quando Mosè pronuncia queste parole in Levitico stesso. Se noi andiamo a leggere alcuni versi prima, leggiamo, Mosè scrive, non commettere iniquità nel giudicare, non avrai riguardo alla persona del povero, né tributerai speciale onore alla persona del potente, ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia. Ecco che l'amore per il prossimo, da certi connotati che non si riesce bene a delineare, non si capisce bene che cosa possa significare, e la moderna psicologia ha contribuito a questo, ecco che invece la scrittura lo riporta in un ambito più consono. L'amore per il prossimo ha un primo e immediato risvolto nell'attenzione per chi sta peggio, nell'attenzione per il povero, nell'attenzione per l'ultimo. Infatti, nella nostra moderna comprensione di questi comandamenti, questo amare il prossimo come se stessi, ci si è spostati nel concentrarsi all'amare più se stessi. Si è spostato l'attenzione dall'amare il prossimo a un problema di poco amore per se stessi. Non amiamo il prossimo perché non amiamo bene noi stessi. Allora non è che si lavora sull'amore verso l'altro, ma si lavora sull'amore verso se stessi. Fratelli, la scrittura ha 2 soli comandi, amare Dio e amare il prossimo. Non ne ha 3, amare Dio, il prossimo e noi stessi. Non ce ne sono 3. Tuttavia, la scrittura usa questa regola, l'amore per noi stessi, come norma per capire come amare l'altro. Non è l'elemento che viene prima, ma è l'elemento che ci dice la misura di come dobbiamo amare gli altri. E Calvino ancora, con molto acume, lo capisce bene quando dice, dato che gli uomini sono per natura inclini ad amare se stessi più del dovuto, non era opportuno dare loro un comandamento che li incitasse a questo amore. È evidente dunque che l'osservanza dei comandamenti è costituita non dall'amore per noi stessi, ma per Dio e per il prossimo. Il Signore, cioè per meglio esprimere quale sentimento d'amore dobbiamo avere per il nostro prossimo, ci rinvia all'amore per noi stessi e ce lo pone quale norma. Questo deve farci riflettere. Sono molto chiare le parole di spiegazione di Giovanni Calvino. Ci preoccupiamo per le nostre esigenze? Bene. Mostriamo la stessa cura per i bisogni degli altri. Ci preoccupiamo per i nostri sentimenti? Bene. Mostriamo la stessa attenzione per i sentimenti degli altri. Ci preoccupiamo per i nostri desideri? Bene. Mostriamo la stessa cura per i desideri degli altri. Ci preoccupiamo di come gli altri ci trattano? Bene. Preoccupiamoci di come trattiamo noi stessi gli altri. Mostrare parzialità ai ricchi contro poveri significa commettere peccato. E Giacomo non è che gira tanto intorno alle cose. Siete condannati dalla legge quali trasgressori. Trasgressori della legge. Ha portato il suo ragionamento a compimento. Ma c'è sempre qualcuno che tenta di fare il furbetto quando si viene messo nell'angolo e cerca di scagionarsi dall'accusa che gli è rivolta. Ok, fratello Giacomo, noi abbiamo mostrato un po' di favoritismo negli uni nei confronti degli altri. Non ci siamo proprio comportati così bene nei confronti del povero. Però, fratello Giacomo, devi ammetterlo, noi non abbiamo commesso adulterio. Noi non abbiamo ucciso. E Giacomo continua. Chiunque, infatti, versetto 10, e questo infatti ci dice che sta in qualche modo puntellando, come quando si rafforza un muro che sta crollando, puntellando l'insegnamento che appena adesso espresso. E ci dice, guardate che la legge è come una catena. E quando ne rompi uno di anelli, hai rotto la catena, non è che hai rotto solo l'anello. Hai rotto la catena. Giacomo, cioè, ci sta capire che non c'è distinzione fra una cosa e l'altra, non c'è una distinzione fra peccato più grande e peccato più piccolo, anche se la scrittura non tratta tutta la legge nello stesso modo, anche se alcuni peccati hanno dei risvolti diversi nella vita delle persone, però quello che ci dice Giacomo, il risultato sarà unico, tu sei condannato davanti alla legge. Ora, se tu sei accusato di omicidio, e sei davanti a un giudice, al giudice gli interessa poco che sei un marito fedele, al giudice non gli interessa che tu sia un buon padre di famiglia, al giudice non gli interessa che non hai mai preso una multa per eccesso di velocità, al giudice non gli interessa che non hai mai litigato con il vicino perché fa rumori a tarda notte, al giudice gli interessa rispondere semplicemente a una domanda: hai commesso l'omicidio o non l'hai commesso? Se l'hai commesso, è colpevole. Se non l'ha commesso, sei innocente. Ed è interessante anche questo riferimento a questa doppia casistica che cita del Vecchio Testamento, l'adulterio e il commettere omicidio. Perché Giacomo cita queste due cose? E perché le cita in ordine inverso rispetto a come li troviamo nei 10 comandamenti? Perché? Lo so, forse qualcuno avrà pensato bene, colpevole di parzialità, ma almeno non ho tradito mia moglie. Però nel momento stesso in cui fai parzialità, cioè in cui sei una parte ma non il totale, tu in qualche modo stai tradendo lo spirito stesso della legge. Tu stai tradendo l'intenzione stessa di Dio, di colui che ha dato quella stessa legge, e stai facendo qualcosa in più, stai commettendo omicidio. Dopotutto non era rara l'associazione dell'oppressione del povero con il commettere omicidio. Vi cito un brano da Geremia 22. Così parla il Signore: esercitate il diritto e la giustizia, liberate la mano dalla mano dell'oppressione colui al quale è tolto il suo. Non fate torto né violenza allo straniero, all'orfano e alla vedova. Non spargete sangue innocente in questo luogo. Tutta una serie di abusi economici vengono assimilati al commettere omicidio. E non so perché doppio riferimento all'adulterio e all'omicidio, ma mi sembra abbastanza plausibile questa parzialità come violazione della legge integrale di Dio, una legge che è unica, non è che si può spezzare, e come assimilare il sopruso di carattere economico, questa parzialità sulla base dell'apparenza, al commettere omicidio. Ed è interessante questo riferimento a colui che ha detto. Giacomo, cioè, ci fa notare che la legge non è una serie di singoli comandamenti, che quando ne violi uno, hai violato quel comandamento. Giacomo ci fa vedere che la legge fa parte di un'unità indivisibile, che rimane all'unitaria volontà di colui che l'ha data. Cioè la legge è tutt'uno con la volontà di Dio, non possiamo spezzettarla, non possiamo farne delle fettine. La legge per l'oppresso, la legge per l'economia, la legge per lo spirituale, eccetera. La legge riflette quell'unitario carattere di Dio, che troviamo però specifico per singole circostanze. E quando noi ci poniamo a commettere un torto nei confronti di uno, in effetti li stiamo commettendo nei confronti di tutti. Infine, Giacomo ci dice, guardate, dopo tutte queste cose, ponetevi a guardare le cose, non solo essendo focalizzati su Cristo, ma ponetevi anche a guardare queste cose nella prospettiva del giudizio. Ora noi come credenti, non entro tanto in questo argomento perché sennò ci ruba ancora tanto tempo e vedo che siete stanchi, non è che noi dobbiamo affrontare un nuovo giudizio come credenti, non è che noi dobbiamo passare per un giudizio, perché chi è in Cristo non viene più in giudizio, troviamo nella Scrittura. Ma ci viene detto che la nostra vita, quale credente, sarà soggetta ad una valutazione e quello che noi avremo costruito sarà alla gloria di Dio, sarà preso. Non alla gloria di Dio, sarà come paglia, fieno e legno che sarà bruciato in quella occasione. C'è dunque un sostanziale accordo fra quello che dice Paolo e quello che dice Giacomo. La fede deve avere uno spessore. La fede non può essere solo dichiarazione verbale. E questa la relazione fa parlare e l'agire. E Giacomo ci dice, le parole da sole non servono, e non servono neanche in vedi un fratello che entra e che ha fame gli dice, bene, andate in pace, scaldatevi e saziatevi. La fede deve essere accompagnata da un'evidenza. Le parole devono essere accompagnate da azioni. Perché saremo davanti a Gesù per avere una ricompensa della nostra fede e della nostra obbedienza, come attraverso il fuoco. Questa è la prospettiva della quale ci dobbiamo porre. E questa sarà una prospettiva che ci farà vedere le cose in modo diverso. Non sarà più un semplice obbedienza delle regole, ma come la definisce Giacomo, sarà la legge della libertà. Cioè sarà qualcosa scritto nel cuore, naturalmente sfocerà in atti e in opere e in buone opere. Giacomo conclude con delle parole che rimandano alla misericordia di Dio. Poiché il giudizio di Dio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia, la misericordia invece trionfa sul giudizio. Questo è un verso molto difficile. Questo è un verso molto difficile perché non si sa bene a chi sta parlando. Se sta parlando nella prima parte dei non credenti e nella seconda parte ai credenti, se si sta riferendo alla misericordia di Dio o se si sta riferendo alla misericordia che noi usiamo nei confronti degli altri. Una cosa è certa, che forse queste due cose, cioè che si parli della misericordia di Dio con la quale saremo giudicati, ma che Lui stesso trova un modo per farci sfuggire dal giudizio, o che si tratti della nostra misericordia che viene fuori dal fatto che abbiamo una vita che è stato oggetto di misericordia di Dio, ci dicono che comunque dobbiamo fondarci su Dio in Cristo, il quale solo ci permetterà di trionfare nel giudizio attraverso la salvezza. Ora, il concludo, il brano che abbiamo affrontato ci ha parlato in modo specifico del tema della ricchezza e delle possessioni e delle discriminazioni che possiamo fare a base di esse, ma ci apre a tante altre domande. Ad esempio, una domanda a cui ci apre è: qual è la relazione fra la parzialità e il non giudicare? O il giudicare? Qual è la relazione o qual è la linea di confine fra il discernimento che noi dobbiamo esercitare, che siamo chiamati a esercitare, e il giudizio empio, che è quello della parzialità? Dovremmo indiscriminatamente dare ai poveri, quando molti dei proverbi che leggiamo nella scrittura ci dicono che questi sono come la cicala che ama scialacquare e si trovano nello stato in cui sono a motivo della loro indolenza? Spesso i ricchi diventano ricchi perché sono disciplinati. Qual è la relazione di questo con la parzialità? E ancora, qual è la dimensione che dobbiamo dare all'amore biblico? L'amore biblico è una cosa di semplicemente volontà o riguarda anche un sentimento? Cioè, nella nostra comunità, con chi che facciamo amicizie? Si è parlato anche questo nello studio, delle amicizie. A chi rivolgiamo l'attenzione, ad esempio, dopo il culto, quando si è finito il servizio? Qual è, cioè, la linea di confine giusta fra l'amicizia e la parzialità? Qual è la linea di confine fra l'amore biblico, l'agape, che ricerca anche se non sente, e il sentimento che dobbiamo giustamente avere nelle relazioni gli uni con gli altri? Ora, sono domande a cui io non vi posso dare risposta, ma possono servire per riflettere alla luce delle linee, dei binari che abbiamo tratteggiato quest'oggi. Una cosa però vorrei concludere, e sono le parole di Gesù che troviamo in Matteo, parole molto dure. Allora il re dirà a quelli alla sua destra: venite voi, benedetti dal Padre mio, eredità del regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo, poiché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e venisti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? O assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto? O nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti? Il re risponderà loro: in verità vi dico che quando lo avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Attenzione, fratelli, a fare della parzialità un peccato di seconda categoria. Inchiniamo il nostro capo.